Benvenuti ai colori del mattino, in una versione ridotta, quasi in diretta, un momento per stare insieme con qualche argomento del giorno. www.redigio.it e la storia continua. Glossario biblico. Adam Afar. Questi due termini si trovano nel libro della Genesi, il 2:7, e sono tradotti nell'interno del racconto conosciuto come l'allegoria del Dio vasaio che modella l'uomo con la polvere della terra. In realtà il testo ebraico non afferma questo, ma dice letteralmente che l'Elohim fabbricò l'Adam Afar. La preposizione con è assente dal testo. Ciò che traspare è quindi rappresentabile come l'indicazione che gli Elohim abbiano fabbricato per il loro Gan Eden un particolare modello di uomo, cioè l'Adamita Terra, che in effetti godeva di uno status diverso dagli altri sapiens, a partire dalla durata stessa della vita, che era per lui molto lunga, probabilmente a motivo della quantità di patrimonio genetico degli Elohim presente nei suoi cromosomi. La Bibbia dice infatti che i maschi Elohim si univano con le femmine adamite e questo comportava un apporto continuo che si deve essere interrotto a seguito della decisione presa e riportato nel capitolo 6 della stessa Genesi. Adma. Adma è una delle cinque città che costituivano la cosiddetta Pentapoli, di cui facevano parte anche Sodoma e Gomorra. La loro possibile collocazione e le straordinarie vicende che le hanno coinvolte sono presentate in alcuni libri. Alleanza. Il termine ebraico Herit, H-E-R-I-T, potrebbe derivare dalla radice Barak, che significa mangiare. Il significato richiamerebbe quindi l'abitudine di condividere il pasto da parte di due contraenti che stipulavano un patto. La formula usata era quella di tagliare l'alleanza, con probabile riferimento all'atto di dividere la vittima da consumare e passare tra le parti per sancire l'impegno preso. Si veda anche giuramento. Amorrei, termine con cui la Bibbia pare indicare genericamente la popolazione che abitava in Palestina prima dell'arrivo degli israeliti. Divenne poi sinonimo di cananei. Una parte di loro sopravvisse allo sterminio cui dovevano essere destinate le popolazioni locali e convisse pacificamente con gli ebrei a tempo di Samuele, 1 Sam 7. Benedire. Il concetto di benedizione nell'Antico Testamento non ha nulla a che vedere con la valenza sacrale o magica che ha assunto in seguito. Benedire significava fornire beni concreti, materiali, funzionali allo scopo previsto della benedizione stessa. Benedire un esercito significava fornirlo degli strumenti per vincere in battaglia. Benedire gli armamenti significava mettere a loro disposizione pascoli e sorgenti. Benedire il primogenito significava attribuirgli i beni della famiglia in modo che rimanessero intatti nel tempo. Chedorlaomer. Chedorlaomer era il re di Elam, è citato in Genesi 14, dove si narra delle sue campagne militari nelle quali è coinvolto anche il patriarca Abramo. Combatté contro i signori di Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim e Zoar. Li sottomise, ma dopo 12 anni si ribellarono. In questi scontri venne coinvolto anche Lot, il nipote di Abramo, che fu fatto prigioniero. E questo evento determinò l'intervento del patriarca che mobilitò la sua forza armata per liberarlo. Cohen, Cohen. Questo termine ebraico viene tradotto con sacerdote, ma è necessario sapere che la funzione del Cohen non era quella oggi prevista di pastore di anime, concetto assente dall'Antico Testamento. Il Cohen era un facente funzioni, un ministro locale che aveva il compito di curare gli interessi e le necessità materiali dell'Elohim che serviva. Elam. Citato in Genesi, questo regno occupava sostanzialmente la pianura sud-occidentale dell'Iran, in prossimità del Golfo Persico, anche se la sua influenza si estendeva nei territori situati più a nord e a nord-est. E nel secondo millennio avanti Cristo ebbe, in modo alterno, periodi di grande importanza, arrivando a far sentire la sua presenza fino in Mesopotamia. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Glossario biblico. L'Eliezer, cui si fa riferimento qui, è tradizionalmente considerato il servo più anziano di Abramo, Genesi 15, quello che egli inviò presso la sua famiglia di origine a cercare moglie per il figlio Isacco. Il nome significa: il mio El è soccorso. Enim. Il termine potrebbe significare terribili, che indicava una delle popolazioni dei giganti che vivevano nella terra dei Moabiti. Vennero sconfitti da Chedorlaomer nella battaglia combattuta nella piana di Kiriataim. Glossario biblico. Eiek, Asher, Eiek. E, Y, E, H, A, S, H, E, R, E, Y, E, H. Questa espressione è usata da Yahweh nella risposta che dà Mosè quando si sente chiedere chi egli sia e come si chiami. Abbiamo voluto anticiparne qui l'utilizzo, perché è possibile che Abramo abbia avuto a che fare con più Elohim e che quindi, con Mosè, abbia potuto qualche volta nutrire dubbi sull'identità dell'Elohim che gli stava parlando. Il significato tradizionale di io sono chi sono evidenzia una sorta di fastidio provato dal potente di turno che si sente interrogato da un suo sottoposto. Il significato potrebbe quindi proprio essere quello di ricordare al patriarca, nella fattispecie biblica a Mosè, di non fare domande inopportune. Lui deve solo eseguire e non preoccuparsi di conoscere la vera identità di chi gli impartisce gli ordini. In nota alla Bibbia, pubblicata da Giuntina e curata dal rabbino professor Dario Disegni, tra le varie spiegazioni possibili e tutte incerte, è riportata anche la seguente: poco importa il mio nome. Gebusei. È un popolo pre-israelita abitante in Canaan, aveva occupato Jebus, che assumerà poi il nome di Monte Sion, situato tra la valle del Cedron e quella del Tiropeon. Era probabilmente costituito soprattutto da guerrieri che non furono interamente sottomessi, ancora presenti al tempo di Davide, ed ebbero da Salomone la concessione di prendere parte al servizio della sua corte. Gergesei, popolo di cui si conosce molto poco. Se corrispondono ai Quarchisa, citati dagli egiziani, probabilmente vivevano in Palestina come alleati degli Ittiti. E secondo tradizioni ebraiche extra-bibliche, emigrarono in Africa. Giuramento. Il giuramento era un atto molto frequente e in genere veniva accompagnato da gesti quali alzare la mano o porre la mano sotto la coscia, un eufemismo per indicare i genitali intesi come fonte della vita. Spesso era accompagnato anche da imprecazioni, tese a invocare punizioni su chi non le rispettava, e veniva sancito dal passare in mezzo a vittime sacrificali, divise in pezzi, come monito per ricordare cosa sarebbe successo a chi lo avesse tradito. Gomorra, una delle cinque città che costituivano la cosiddetta Pentapoli, La loro possibile collocazione e le straordinarie vicende che le hanno coinvolte sono presentate e analizzate. I Titi è un popolo che abitava nella regione centrale dell'Asia Minore, dove era situata la capitale dell'impero omonimo, Hattusas, Hattusas. La loro espansione coinvolse gran parte del Medio Oriente, comprendendo le coste del Mare Egeo, la Mesopotamia e la Siria, per scendere poi fino alle frontiere dell'Egitto. Quando la Bibbia nomina la terra degli Hittim, Giosuè 1 e Giudici 1, probabilmente si riferisce proprio alla Siria. Hurriti. Nella Bibbia gli Orim, citati in Genesi e in Deuteronomio, sono conosciuti come abitanti del sud del Mar Morto, probabilmente originari dell'Armenia. Ebbero notevole importanza in Mesopotamia fino dagli inizi del secondo millennio avanti Cristo. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it punto IT e la storia continua. Glossario biblico. Cadmoniti con la K davanti. popolo che probabilmente viveva nel deserto siro-arabico. Il nome pare richiamare il Kedem biblico, che indica l'est. Keniti. È un popolo che abitava la terra di Canaan al tempo di Abramo. Kenizziti, popolo che era entrato nel Negev probabilmente sotto la spinta esercitata dagli israeliti nel corso del tentativo di conquista della terra di Canaan. Melchisedec, presentato in Genesi come sacerdote di Yahweh. Dai testi di Qumran risulta invece essere stato un Elohim che governava in Shaalin, agli ordini diretti di Elion. Nel giuramento di Abramo, descritto nella Bibbia in Genesi 14, compare Yahweh, che invece è assente nei codici più antichi. E noi abbiamo qui rappresentato questa seconda ipotesi che prevede l'inserimento del patriarca nell'alleanza militare sancita dal comandante supremo, Elohim, appunto, cui Abramo giura obbedienza. Il suo nome significa Signore di giustizia, Signore giusto, o ancora Il mio re è giustizia. I Perizziti, conosciuti anche come Ferezei, abitavano la terra di Canaan. Il nome potrebbe significare abitanti del campo aperto o abitanti di villaggi senza mura. E i Refraim. Il termine indicava una delle popolazioni dei giganti che vivevano in quei territori che conosciamo oggi come Transgiordania o Cisgiordania. Ebbero a che fare anche con il re Davide che li sconfisse. Il loro ricordo permane nella valle situata a sud-ovest di Gerusalemme che da essi prese il nome. 2 Samuele 21. I Siddim, una valle ricca di pozzi di bitume, situata nei pressi della Pentapoli. Le cinque città che prima di essere coinvolte nelle vicende che hanno visto la distruzione di Sodoma e Gomorra, unite in coalizione, sconfissero il re dell'Elam, Chedorlaomer. Sodoma. Una delle cinque città che costituivano la cosiddetta Pentapoli. La loro possibile collocazione e le straordinarie vicende che le hanno coinvolte sono presentate e analizzate. Ur. Il nome significa fuoco. È una città conosciuta nella Bibbia come Ur dei Caldei. Risultava il luogo di origine della famiglia di Abramo, che l'abbandona dietro richiesta degli Elohim e non solo Yahweh, così dice la Bibbia in Genesi 20, 13, per recarsi in terra di Canaan ed entrare nell'alleanza militare che stava combattendo per il possesso di quei territori che vengono promessi al patriarca. La sua collocazione e le vicende storiche che la riguardano sono di difficile determinazione e le ipotesi formulabili la pongono come una delle più importanti città di Sumer, che avrebbe controllato almeno per un secolo i territori di Babilonia, Assiria e Medio Eufrate. Zeboim, una delle cinque città che costituivano la cosiddetta Pentapoli. La loro possibile collocazione e le straordinarie vicende che le hanno coinvolte e sono presentate e analizzate. Zoar, una delle cinque città che costituivano la cosiddetta Pentapoli. La loro possibile collocazione e le straordinarie vicende che l'hanno coinvolte sono state presentate e analizzate. Zuzim è un popolo citato una sola volta nella Bibbia, tra quelli che sono stati sconfitti da Chedorlaomer, Genesi 14. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Gli Elohim. Questa breve scheda contiene una descrizione degli Elohim, estremamente sintetica ma necessaria per consentire la comprensione. Ma perché Elohim? Perché Elohim è quella schiera di individui a cui appartiene il protagonista della Bibbia, Yahweh, colui che le dottrine spiritualistiche hanno impropriamente trasformato poi in Dio. E riassumiamo qui quelle caratteristiche fondamentali di questi Elohim. E l'ascoltatore desideroso di approfondire in modo documentato potrà consultare molti libri dove sono citati questi termini. Precisiamo che nessuno sa con certezza cosa volesse dire quel vocabolo che le correnti di pensiero tendono con la parola Dio. Ma quel vocabolo plurale viene tradotto in tutti i modi possibili proprio a causa della reale ignoranza, cioè della non conoscenza che lo circonda. 1.1. Gli Elohim biblici non erano Dio e tantomeno un essere unico, ma una pluralità di individui in carne ed ossa, ma una molteplicità chiaramente e inequivocabilmente evidenziata in numerosissimi passi dell'Antico Testamento. Si può vedere in Esodo 3.12, Esodo 15.5, Esodo 18.11, Deuteronomio 6.14, 13.7, 32.17, Geremia 7.18. Prendete nota e andate a leggervi la Bibbia che avete in casa con questi numeri, in questi passi. Avevano addirittura degli accampamenti nelle zone di confine che presidiavano con le loro schiere. Vedi Genesi 32, 1. E godevano di una vita molto lunga, ma erano mortali. Salmo 82. Erano sul nostro pianeta per conseguire degli obiettivi molto concreti, ricavarne materiali necessari al loro sviluppo tecnologico e forse anche alla sopravvivenza della loro civiltà nel pianeta di origine. Forse alcuni di loro intesero rimanere sulla Terra anche in via permanente, o furono poi costretti a farlo. Punto 2. Gli Elohim viaggiavano su macchine volanti definite Ruach, Kavod, Merkavak, Cheruvim, alle quali sono state dedicate attente e particolarizzate analisi in numerosi capitoli di tanti libri. 3. Nella Bibbia non erano mai considerati dei e in origine erano oggetto di rispetto e sottomissione a causa del loro grande potere, garantito dalla tecnologia di cui disponevano e che incuteva terrore. Alcuni di loro erano temuti anche per la loro crudeltà, che è una caratteristica di cui l'Antico Testamento costituisce una testimonianza inequivocabile. Yahweh, definito Ish Milkama, il guerriero, vedi Esodo 15.3, non si faceva scrupolo di ordinare stermini veri e propri di persone inermi. Si lega a questo proposito anche il solo libro di Giosuè. Nei racconti dei popoli di tutti i continenti veniamo a sapere che tra di loro c'era anche chi si occupava di arte, scrittura, musica, architettura, agricoltura, allevamento, amministrazione. Punto 4. Gli Elohim non si occupavano dei temi quali la religione nel senso moderno del termine, la spiritualità o dell'aldilà. Avevano come obiettivo fondamentale la definizione di strutture di potere distribuite nei vari territori, sui quali poi si sono sviluppate le diverse civiltà. E a questo scopo si spostavano alla ricerca di terra e di genti da cui farsi servire. Vedi Deuteronomio 32,17. 5. Conoscevano le leggi della natura, del cosmo, e le trasmettevano soltanto ai loro fedeli seguaci, dando così avvio alle caste di re, governatori, sacerdoti, i cosiddetti iniziati alla conoscenza. Questo sapere era però squisitamente scientifico, concreto, materiale, ossia utile alla quotidianità dei loro governati e delle loro specifiche esigenze di viaggiatori nello spazio e colonizzatori. 6. Gli Elohim erano al contempo dei legislatori, dettavano regole e norme in piena autonomia decisionale, governanti, ministri, che curavano i molteplici aspetti del potere e facevano applicare le leggi direttamente o attraverso i loro delegati, come Mosè, Getro, Sumero, Giosuè, eccetera. I giudici, che verificavano il rispetto delle leggi e comminavano ed eseguivano o facevano eseguire delle pene o punizioni. 7. Erano nettamente distinti dagli Adam e la distinzione netta è documentata da elementi come i seguenti. 7.7a. Gli Elohim fecero gli Adam, vedi Genesi 1, attraverso interventi di ingegneria genetica finalizzati a produrre esseri capaci di capire ed eseguire ordini e lavorare per loro nella ricerca e scavo di minerali, di cui il pianeta Terra era ricco. Punto 7b. Gli Elohim si unirono con le femmine Adam. Genesi 6. 7c. Gli Elohim muoiono come tutti, gli Adam. Salmo 82. Punto 8. Gli Elohim avevano un comandante conosciuto con l'epiteto di Elion. Si può trovare nel glossario. Punto 9. Yahweh, lungi dall'essere il Dio unico e trascendente, era uno di loro, quello a cui erano stati affidati il compito di governare su un territorio definito e su una porzione. Vedi Giacobbe, Deuteronomio 32,8, quello di una sola famiglia, mentre altre parti della stessa famiglia abramitica furono affidate ai suoi colleghi rivali, che la Bibbia conosce e nomina, tipo come Camosh e Milcom, vedi Giudici 11,24 e il Re 11,7. Punto 10. Yahweh aveva costantemente timore che il suo popolo si rivolgesse ad altri Elohim, ma si vedono gli innumerevoli capitoli presenti in molti libri dell'Antico Testamento. Vedi Genesi 31, Esodo 15, 18, 20, Deuteronomio 6, 7, 13, 32, eccetera. Punto 11. La Bibbia dice chiaramente che il popolo poteva scegliere tra Yahweh e gli altri Elohim. Ed è scritto in Giuseppe 24 e molti altri passi. Il termine Yahweh compare nella Bibbia in un periodo storico in cui non esisteva ancora alcuna traccia scritta di quella che sarà poi la lingua ebraica. Le consonanti che lo compongono sono state messe per iscritto circa 3-4 secoli dopo essere state pronunciate e i suoi suoni vocalici sono stati inseriti nei testi circa altri 1600-1700 anni dopo. Punto 13. Quel nome è stato vocalizzato centinaia di volte anche col nome di Yehovah. Punto 14. Non si sa in che lingua venne pronunciato in origine e non si ha alcuna certezza su un suo eventuale significato. Conclusione. Dati le evidenti incertezze, si parla quindi di una storia liberamente ricostruita delle vicende che riguardano gli Elohim e in particolare delle vicende che la Bibbia ci narra circa Yahweh e il popolo che gli è stato assegnato. www.redigio.it E la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.radiogio.it e la storia continua.